Marcello Vitale, presidente aggiunto onorario della Corte di Cassazione. Benvenuto su Radio Roma Capitale.
La saluto, buongiorno.
Buongiorno.
Mi dica, cosa
è? Parliamo del suo nuovo libro, si intitola Nessuno mi può giudicare, non solo 68, storia d'amore a Torino tra una studentessa contestatrice ed un magistrato del Sud. Il libro pubblicato da Ensemble. Le chiedo innanzitutto come nasce l'idea di questo romanzo.
Ecco, le dico subito, ero qui il presidente anche, ora vabbè, magistrato di Cassazione, onorario presidente, eccetera, eccetera, come ha detto lei. Però io ero il presidente della prima sezione penale della Corte d'Appello di Roma in quel periodo, quando mi venne proprio in mente, perché io ero stato il sostituto procuratore della Repubblica nella mia carriera, molti anni prima, addirittura nel 68, era stato a Torino. A Torino ai tempi eravamo tutti giovani, Violante, Caselli, insomma loro erano aggiudicato istruttore ed io invece ero alla Procura della Repubblica, la PM, no? E nel 2010 proprio ero a Roma, sto a Roma da 15 anni, anche più, e scoppiò, diciamo, la rivolta, per così dire, contro quella che fu denominata la riforma Gelmini. Nel 2010, novembre 2010 esattamente, e si scatenò l'ira di Dio, perché gli studenti universitari, ma anche del liceo, di altri eccetera, insorsero contro questa riforma e invasero le piazze di Roma capitale, e a un certo punto ci fu proprio, diciamo, una sparatoria tra militanti diciamo di questo movimento studentesco più recente rispetto al passato del 68, molto più recente, e anche, diciamo, ci furono accanto, furono vennero anche parecchi metalmeccanici, operai della Fiommo, che però all'inizio, appunto, questo corteo sfilò in maniera abbastanza civile, se non che però si infiltrarono i black bloc e cominciarono quindi lancio naturalmente di gas lacrimogeni, scontri anche violenti, perché sampietini risterciati scagliati contro le forze dell'ordine, ci furono anche parecchi feriti. E allora c'era già la questione molto scottante del lavoro per i giovani, non c'era lavoro giovanile, come del resto non è che oggi ce ne sia molto comunque, e io che ero stato il sostituto di Torino, ecco, questa premessa l'ho dovuto fare, e mi venne in mente, dico, non è che torna ai tempi del 68, il 68, dove lei sa questo grande movimento studentesco, che fu un movimento in sostanza interplanetario, perché la contestazione venne anche dall'America, anche lo stesso Kennedy con le nuove frontiere, con tanti altri, diciamo, momenti, ma di carattere mondiale, erano i tempi della guerra nel Vietnam, insomma. E naturalmente, limitiamoci adesso perché torno a ripetere, io stavo a Torino, come avevo premesso, e diciamo, e mi sono ricordato, perché addirittura andai in galera alle 9 di Torino da PM a interrogare parecchi di questi giovani che qualche volta facevano esplodere bombe Molotov e quant'altro contro la polizia, e Torino in quel momento non era solo il 68 come noi lo intendiamo, cioè il movimento studentesco che pure c'era, ma era la grande città operaia, era la città industriale per antonomasia in Italia, la Torino degli stabilimenti, certo. Fiat, Lingotto, Mirafiore. Tenga presente che in quel periodo addirittura succede che insomma Torino, da 500.000 a una città di 500.000 anime, Torino diventa una città di 1.170.000 persone, poi dopo è tornato un po' indietro, diciamo, è calata demograficamente, ma proprio perché centinaia di migliaia di lavoratori venuti dal sud, calabresi, siciliani, anche pugliesi e quant'altro, qualche campano, insomma, eccetera, furono in qualche modo, avvenne una sorta, mi consente il termine, mi passo il termine, di deportazione di massa. perché questa gente, no, in quel momento in particolare, fu quasi una deportazione di massa, perché andarono ad albergare, finirono nelle braccia, nelle spire, vorremmo dire meglio, di quella che era la catena di montaggio dura di quegli stabilimenti all'epoca, però non erano abituati e furono albergati in case tapiscenti, cosiddette case di ringhiera, o alla fine dei grandi corsi, con la riforma poi Fanfani, quei falasteri costruiti alla fine dei lunghi corsi, ma che non avevano piazze intorno, non avevano chiese, non avevano edicole, quindi un trattamento alla fine abbastanza disumano. Quindi pensi un po', le ciminiere che sparavano fumi tossici, perché allora non c'erano i filtri, eccetera. E intanto si muoveva il 68. Quindi, nella testimonianza, perché io ero a Torino da PM, di quei momenti del 68, naturalmente ci fu anche la testimonianza della questione meridionale rivisitata a Torino. Quindi è un libro, è un affresco su avvenimenti che le nuove generazioni non conoscono, che oserei dire, anche gli stessi tante volte giornalisti, devo dire non tutti, grazie a Dio, non si ricordano, i giovani men che mai. E fu il movimento 68, e fu un movimento importantissimo che, come 68, come movimento 68, non ha niente a che vedere col terrorismo. Lo si schiaccia sul terrorismo, per cui io propugno proprio, insieme anche a un grosso critico nazionale che ha fatto la postfazione del libro, una revisione, certo storica, che rimetta alla verità, diciamo, per quella che sia, per quello che è veramente. Tacque a 68 a Torino, e non solo, diciamo, questo movimento spontaneo, non solo naturalmente a Torino, in tutta Italia, che è un movimento spontaneo di questi studenti, che però, attenzione, ecco, un'altra sciocchezza che si dice per chi non conosce i fatti, e il 68 è un movimento importante, perché allora l'Italia era avvolta nella nube, insomma, di un clericalismo, diciamo, borghese, piccolo borghese, addirittura nel meridione d'Italia imperversava ancora residui del feudalesimo, insomma, perché erano addormentati completamente le popolazioni, i poveracci e quant'altro. E questo 68 incomincia veramente a scuotere le coscienze, perché sì, movimento spontaneo, all'inizio stiamo parlando, ma in effetti rivendicò e si batté, ci furono lotte importanti per cominciare, diciamo, ad aprire il varco verso il femminismo, rivendicò anche e lottò per l'aborto, per il divorzio. E questo, quindi, non sono cose trascurabili, perché le condizioni degli emigranti fossero migliorate, ma poi anche a Torino in particolare. Io parlavo col filosofo del pensiero Weber a Torino, Gianni Vattimo, glielo dissi, e fu un 68 particolare, perché questi studenti, spontanei per quanto si voglia, comunque erano a contatto col movimento operaio. Il movimento operaio, allora si verifica che si migliorano anche proprio le lotte studentesche, e vogliono, si migliorano le condizioni degli stessi operai nelle fabbriche, sostituirono con giovani più avanti diciamo, i sindacalisti nelle fabbriche, per cui loro, per esempio, che erano allusi alle assemblee nelle università, allora in qualche misura introdussero questo principio di libertà, che l'assemblea che si può tenere in fabbrica, mentre prima i vecchi sindacalisti erano proni completamente verso il padronato, verso l'industrialismo, per così dire, selvaggio, sulla pelle dei lavoratori, insomma. E accadde, per esempio, questo non lo dice, lo dicono in poco, ma accadde, io lo ricordo perfettamente, che insomma in qualche misura lottarono e ottennero l'abolizione, insomma, innanzitutto di salari che fossero uguali per tutti, l'abolizione addirittura ecco, delle gabbie salariali che c'erano allora, e del cottimo e quant'altro, tutte rivendicazioni importantissime. Quindi altro che un 68 solo contrappartato, la lotta all'autoritarismo dei professori, il 6 politico, certo ci fu pure questo, furono commessi tanti sbagli, e mai confondere poi il 68 col terrorismo. Certo, fu un precursore, alcuni del terrorismo, no? Forse la faccio lunga, però è un grande affresco, insomma, che è importantissimo. E da qui io come fare perché non volevo fare un saggio, eppure c'è lo sfondo saggistico sia del 68 come movimento studentesco e quant'altro, e sia anche della questione meridionale rivisitata a Torino, non ce la dimentichiamo mai, e quindi in qualche misura tante altre cose che io non sto a dire perché bisognerebbe leggere.
Già ci ha dato tanti spunti, infatti noi ovviamente invitiamo.
Ma io sono testimone. Testimone di quei fatti, certo. Io il sostituto procuratore che ho visto e andavo alle nuove, ero un ragazzo, allora ero un giovane, che avrei potuto essere tranquillamente io un 68, ma essendo anche un poeta, sostanzialmente, insomma, anche allora riuscivo a coniugare, insomma, l'asprezza di questo mestiere a temperarlo con la dolcezza della poesia, le autopsie a cui non eravamo preparati, perché mica siamo medici o studenti che veniamo, e noi siamo stati catapultati all'improvviso di fronte così a quelli che erano i momenti di sezionamento dei cadaveri a cui non eravamo psicologicamente abituati. Quindi in qualche modo forse è scritto, poi ho scritto diciamo, non è questo l'unico libro, perché ho scritto ben 9 editi poi nel tempo di poesie
e anche altri romanzi,
con buona critica italiana dei professori universitari e quant'altro, si è anche laureato a Tor Vergata qualcuno sulle mie opere, e poi però ho anche scritto altri romanzi, tra cui anche da ultimo 2 gialli presentato da Re Cataldo, da Carigeri.
Abbiamo esaurito il nostro tempo a disposizione, io però ricordo il titolo.
È un discorso vastissimo, io quindi sottolineo questo per quanto riguarda i detrattori, che non fu assolutamente un terrorismo. Se è vero, e poi chiudo, che me lo faccia dire, che ci furono alcuni rappresentanti del 68 come Adriano Sofri, per esempio, che io non entro nel merito della condanna ricevuta, intendiamoci, che però fu anche un capo del 68 di Pisa, degli studenti universitari di Pisa, e poi militò in lotta continua, e poi quando si sciolse il 68 e poi alla fine, diciamo, ebbe queste vicende, non entro nel merito della giustizia o meno sentenza, io non sta a me in questo momento. È anche vero però che il capo del 68, diciamo, di Trento, Mauro Rostagno, è perché bisogna fare un'opera di revisione storica attenta, attenzione, che non solo fu il capo del movimento 68 di Trento, ma addirittura militò in lotta continua, come anche Sofri lì, come ho premesso, ed ecco che poi all'improvviso non milita nel terrorismo, non fu, anzi si trasferì in Sicilia, fondò, diciamo, quella che fu l'iniziativa chiamata Samantha, una grossa società, diciamo, culturale, che lottò contro la mafia fu ucciso, fu assassinato la mafia. Quindi, come vediamo, ce n'è di tutti. La stessa protagonista, quella Carla Bischetti, che ama il magistrato venuto dal sud, sì, forse avrebbe potuto abbracciare poi, quando si sciolse il 68, la cosa del 68, ma non lo fece, per esempio. Ma andò a militare, come fecero tanti altri, tra i Lippi, i figli dei fiori, che diciamo in qualche modo scaturito anche dalla poesia, questo movimento della dei poeti, della Beat Generation, no? Gregory Corso, Ginsberg e qualche altro, che tutti erano tranne che terroristi. Quindi bisognerebbe sicuramente, forse leggendo anche modestamente questo libro, che non è frutto di elucubrazione, io sono un meridionale.
Io devo per forza fermarla, perché sennò altrimenti mi cacciano via dalla radio, perché devo mandare la pubblicità. Nessuno mi può giudicare.
Grazie,
non solo 68, storia d'amore a Torino.
Si ricordi, è testimonianza storica la mia,
Assolutamente sì, nessuno mi può giudicare, non solo 68, storia d'amore a Torino tra una studentessa contestatrice e un magistrato del Sud, grazie a Marcello Vitale per averne parlato ai microfoni di Radio Roma Capitale.